Tattica.
No, beh, tecnicamente quella passa la
cultura. Io so che
no, adesso ho un mese di ancora sto
a cui risultare, però
per vedere reagisce il core. Per capire
€8.500 per
due motivazioni che abbiamo ritenuto importanti. La prima è che abbiamo previsto 1.000 euro per le spese di missione per la trasferta degli agenti di polizia municipale, per cui il comandante, che si sono recati nelle zone del terremoto, in particolar modo nel comune di Montegallo, che è il comune che è seguito, tra virgolette, diciamo, è stato assegnato alla regione Emilia-Romagna, dove è presente la colonna mobile della regione Emilia-Romagna, e che è anche il comune dove, attraverso la raccolta dei fondi attivati a livello provinciale con il conto corrente della provincia di Reggio Emilia, verranno devolute le risorse, in particolar modo in quel caso, in questo caso, per la ristrutturazione della scuola di Montegallo, un comune di circa 600 abitanti per una 20-22 frazioni, no, quindi un comune di montagna. E i nostri due agenti con il mezzo sono andati là in missione. Noi abbiamo previsto questo importo di spesa perché ovviamente là vengono, anche se hanno mangiato insieme agli altri gruppi e così via, sono alcune spese, devono sostenerle. Non siamo ancora certi, ma può darsi che ci vengano poi restituite, perché ci hanno chiesto una rendicontazione delle spese sostenute, quindi c'è il caso che ci vengano poi restituite, però intanto noi le abbiamo previste e le abbiamo mandate. L'altra invece è l'attivazione di un nuovo servizio, forse vi sarà arrivata la telefonata a casa, per chi ha il telefono fisso, che è il sistema Alert System, un sistema che si sta progressivamente diffondendo e che serve per allertare i cittadini, per, in particolar modo nasce per allerte di protezione civile, ma è estendibile anche ad altri interventi che richiedono l'allertamento dei cittadini, da una frana che si sta muovendo e costruisce una strada per indicare un percorso alternativo, a una fiera o una manifestazione che anche lì blocca la viabilità o cambia la viabilità rispetto all'ordinario, oppure a un cantiere, no, che sempre interviene sulla viabilità o su alcune zone, oppure una bomba da far brillare. C'è tutta una serie di motivazioni per le quali è necessario raggiungere in maniera mirata i cittadini, un sistema molto tecnologico con un service H24 di un call center che ti guida anche nel caso in cui per esempio gli uffici comunali fossero chiusi, perché le allerte arrivano sempre sabato dalle 2 fino alla domenica mezzanotte, e quindi i sindaci in questo caso hanno la possibilità, chiamando il call center, di registrare il messaggio e dare le informazioni che magari sono pervenute dalle forze dell'ordine o dalla prefettura. È un sistema che invito un po' tutti a diffondere e promuovere. È arrivata la chiamata al zero, adesso lo stiamo mettendo sui giornalini, nei vari materiali di stampa, perché i telefoni fissi li raggiungiamo, e quelli, i cellulari, abbiamo delle banche dati per delle comunicazioni settoriali che sicuramente utilizzeremo, penso ai servizi scolastici, ma i cittadini possono, andando sul sito del comune, dei tre comuni o dell'Unione Colline Matildi, che attraverso la procedura guidata accreditare il loro numero di cellulare, e quindi noi stiamo caldeggiando questo, alcuni hanno già iniziato a farlo, e ovviamente più si diffonde più saremo capillari nel dare informazioni sempre importanti, perché insomma ci siamo dati come linea di utilizzo di questo strumento il fatto che siano informazioni realmente utili e necessarie. Non ci sarà la telefonata per dire che c'è la lettura di un libro in biblioteca, saranno probabilmente prevalentemente utilizzo appunto per quelle finalità che vi dicevo. Anche se chi l'ha già sperimentato dice che il cittadino gradisce poi ricevere queste informazioni, e quindi non è un discorso, chiaro che nei primi tempi si devono abituare a questa nuova modalità di comunicazione. Costa 7.564 euro per tutti e tre i comuni. Okay? Che abbiamo fatto un contratto triennale, vero? Cioè, triennale. E a valore legale, ecco, questo l'ho detto, a valore legale, nel senso che, scusi Presidente, i sindaci sono obbligati per legge a informare i cittadini quando c'è necessità di sfollare certe zone o anche di allertare per l'imminenza di un evento meteorico o altro. Noi siamo obbligati per legge, se succede qualcosa, a distanza di mesi qualcuno ci può chiamare, ma tu cosa hai fatto per informare i cittadini che c'era un rischio imminente? Questo sistema ha valore legale, quindi lascia tracce e banche dati di tutti i contatti, fa dei recall a quelli che non rispondono.
Grazie Presidente, se ci sono delle richieste, dei chiarimenti.
Dimmi.
Sì, volevo chiedere, i 7.500 euro sono per i 3 anni?
No, all'anno, per tutti e 3 i comuni, per migliore all'anno. Sono circa 3.500. Come la va diviso? Se è diviso in maniera proporzionale tra i comuni o...
per abitanti,
quindi ripartito il costo in base al numero degli abitanti.
Sì, noi abbiamo anche scelto questo perché dà un servizio H24, perché può essere che non ci sia l'operatore che è più abituato a utilizzarlo e quindi magari sostituito in quel momento lì, magari c'è un altro, ha qualche difficoltà, fa il numero che è dato dall'altra parte, ti risponde qualcuno H24 che ti guida oppure fa per te il caricamento dell'informazione che tu devi dare. Serve molto quando gli uffici sono chiusi, perché il pomeriggio, le sere, i weekend gli uffici non sono aperti, quindi noi gli assessori all'occorrente, se per caso non c'è il sindaco, possiamo attivare il sistema di allertamento e ha un sistema di reportistica molto dettagliato, cioè noi sappiamo alla prima chiamata e che percentuale viene raggiunta, vengono isolati quelli non raggiunti, c'è un sistema di richiamata per 3 volte, poi dopo ti isola e ti chiedi immediatamente se riavviare la chiamata a quelli non raggiunti. Cioè, è un sistema sofisticato, no? Perché deve avere appunto valore legale. Quindi noi abbiamo ritenuto che per un comune come 4 Castelle 3.000 euro per questo tipo di servizio fossero 1.500, non c'è nessuno. Fossero adeguati anche colleghi, insomma, la caduta.
Ma poi c'è il valore legale che ha fatto la differenza.
Allora, noi comunque un sistema dovevamo metterlo in piedi. Ci leghiamo a questi per 3 anni. Ci sono sempre 6 disponibili, abbiamo fatto un corso di formazione con i dipendenti dove c'erano una 40 di dipendenti. Poi per ora ha funzionato bene.
Speriamo non ci sia bisogno.
Magari non ci sia, ma l'utilizzo può essere anche non solo legato al grande calamità naturale, ma anche informazioni legate a modifiche della viabilità o frane che ostruiscono temporaneamente il passaggio. Perché puoi selezionare, cioè puoi indicare le vie, quindi hai un problema da tal via, puoi cancellare un rodino e che coinvolge 5 vie, tu selezioni le vie e le chiamate vanno solo più le vie.
Bene, se non ci sono altre domande, passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno. La mozione presentata dalla lista Centrodestra Unione Colline Matildiche in merito alla presenza di lupi nei centri abitati. Presenta la mozione il consigliere Mulè.
Grazie. Buonasera. Questa sera presentiamo la mozione relativa alla presenza dei lupi nel nostro territorio. Questa mozione nasce da un altro documento presentato da Vezzano sul Trostolo il 30 aprile di quest'anno per denunciare appunto la presenza di questo fenomeno sul nostro territorio. E, dato che la risposta a Vezzano è stata molto insoddisfacente, abbiamo voluto con convinzione e presentarla all'Unione dei Comuni anche per poter dare prova a questa realtà e di cercare di fare qualcosa per i nostri cittadini. Detto ciò, vorrei ringraziare i presenti perché finalmente la politica torna ad ascoltare i cittadini e li porta anche in un'aula come questa che da quando sono consigliere comunale ho sempre visto vuota. Quindi per me questo è una gran soddisfazione. Bene, la mozione che abbiamo scritto testimonia un dato di fatto oggettivo, cioè ormai noto anche sui giornali, sulle cronache, e soprattutto da quando la presentammo il 30 aprile sono successi ancora innumerevoli casi di lupi, di avvistamenti, soprattutto di animali domestici che vengono sbranati. E le 1622 firme che fanno nascere questa mozione, perché la signora che ha iniziato a raccogliere queste firme era una signora alla quale un lupo ha sbranato il proprio cane nel proprio cortile e questo lupo, questo cane per lei era come un figlio. Quindi andando nel merito della questione, sono successi appunto un sacco di casi nei quali all'interno di abitazioni animali domestici vengono sbranati. Dunque ci è sembrato opportuno e doveroso scrivere questa mozione per denunciare questo fatto. Vorrei evidenziare che non è solo un problema del nostro territorio provinciale, ma è anche un problema dei nostri dei territori limitrofi al nostro, Modena, Parma, nei quali sono già avvenuti casi come questi. E noi vorremmo semplicemente che un organo come questo, che ha sicuramente più potere in capitolo rispetto a un singolo cittadino, possa sollecitare gli organi competenti a intervenire, perché noi ci rendiamo conto che non possa essere un singolo comune che si può far paladino di questa azione, ma magari abbiamo pensato un'unione dei comuni come questa, nella quale sono presenti 3 amministrazioni, possano insomma in qualche modo sollecitare quelli che sono gli organi competenti per intervenire tempestivamente, perché le persone hanno paura, le persone si sentono insicure, e non è solo un fatto di dire ammazziamo il lupo, come mi è già stato detto, perché io non voglio essere etichettato come quello che vuole ammazzare il lupo, ma quello che stiamo cercando di fare è quello di denunciare un fatto che sta danneggiando la sicurezza dei nostri cittadini. Detto ciò, noi vorremmo anche dire che, insomma, dato che la politica serve a prevenire e non ad arrivare quando il danno è già stato compiuto, le persone hanno paura per la propria incolumità. Dunque noi ci chiediamo, ma nel caso di un attacco del lupo, o soprattutto il problema principale che sta diventando è l'ibrido, perché il cane incrociato col lupo, ecco lì c'è il pericolo che possa attaccare l'uomo. E quindi in questo caso noi ci chiediamo, ma poi la responsabilità nel caso di un attacco del lupo o di un ibrido ai danni dell'uomo, di chi è? Oltretutto sono successi già casi nel nostro Appennino nei quali allevatori hanno subito dei gravi danni economici. Chi paga? Perché qui dopo ci sono aziende che falliscono e quindi ci sono dei problemi reali. Tutto è testimoniato dal fatto che poche settimane, una settimana fa, a Castelnuovo nei Monti hanno proprio aperto un consiglio come questo fra politici e cittadini per discutere di questo fatto, a dimostrazione che è un problema concreto e reale. Io ringrazio ancora i partecipanti perché hanno dato prova appunto che è un problema sentito e insomma vorrei sapere se si può risolvere questo problema, comunque se si può fare qualcosa che possa portare almeno una risposta, perché la signora che ha scritto a più di 10 comuni nel nostro territorio, l'unico comune che si è dignato di rispondere è stato Carpinieri, almeno rispondere per avere almeno una risposta, fra tutti i comuni a cui ha scritto solo Carpinieri ha dato una risposta, quindi vorrei che almeno ci impegnassimo a dare una risposta ai cittadini questa sera. Di cosa è possibile fare, di cosa non è possibile fare, di quali possono essere i margini di manovra per una realtà come la nostra, che è unione dei comuni, e poi mi allego anche al fatto della mozione dei colleghi, e se l'unione dei comuni è realmente un'entità che può servire a qualcosa, insomma. E questa sera ci può dare la dimostrazione di tutto ciò. Grazie.
Grazie, consigliere Mure. La parola all'Assemblea. Canovi, consigliere Canovi.
Sì, buonasera. Pienamente d'accordo con la mozione, assolutamente. Anch'io come collega sicuramente sono uno di quelli che la farebbe l'ultima, quello di eliminare i lupi a livello fisico. Però comunque qualche soluzione vuol presa, e innanzitutto bisogna giustamente, come diceva lui, capire nel caso dove ci sono dei danni, e speriamo che agli uomini non ci saranno mai, ma comunque agli animali, dove, chi e come, quando risarciscono. Perché da quello che so io, ci sono stati già dei problemi in montagna dove c'è stato un impallo di competenze dalla provincia, la regione, la comunità montana e questo e quell'altro, ma gli agricoltori non hanno preso un becco di un quattrino. Quindi avere una certezza intanto di chi risarcisce, sperando di arginare il problema, ma questo io non sono competente, non so sicuramente darvi una ricetta per arginare il problema. Ripeto, la farai l'ultima, quella di abbattere gli animali, però se ce n'è bisogno, fare una cosa selettiva, come è già successo per altre razze, se si deve andare a mettere in discussione la vita umana, la vita animale, è chiaro che le decisioni vogliono prese. Ma per il momento io gradirei sapere chi, e avere una certezza di chi paga quando ci sono dei problemi, perché i problemi oggettivi ci sono stati, come diceva il collega, state delle aziende che hanno avuto dei danni ingenti, ma fino ad ora non hanno preso neanche un euro.
Grazie consigliere Canopi. Consigliere Gambarelli.
Ma è un argomento molto importante, anche perché secondo me tocca l'equilibrio del territorio, soprattutto. Chiaramente in un territorio fortemente antropizzato, anche dove lo è un po' meno, come in montagna, così, comunque ci sono dei rapporti tra quello che poteva essere, diciamo, l'ambiente naturale di un tempo e il nostro ambiente, quello che abbiamo creato e trasformato. È importante in questo tenere conto di due o tre cose differenti. La prima cosa è che l'esistenza di alcune specie animali viene totalmente stravolta da una serie di presenze. Diamo un esempio molto pratico e magari un pochino più lontano dal nostro, che però ci può aiutare a capire la cosa. Le presenze, ad esempio, in Groenlandia o nelle Svalbard dell'orso bianco nei pressi dei centri abitati sono segnali molto chiari. Questi animali arrivano in posti dove si trova il cibo molto più facilmente, sia sotto forma viva, sia sotto forma magari di andare a rovistare qualche rifiuto, cose di questo tipo. E soprattutto c'è una moltiplicazione delle specie animali che non viene tenuta sotto controllo, perché non esiste più, diciamo, in determinate situazioni la selezione naturale. E a questo punto cosa ci troviamo di fronte? Negli anni scorsi ci siamo trovati di fronte a diverse epidemie di diverse specie, caprioli, lepri e altre specie animali ancora. E chiaramente quando cominciano a esserci presenti molti esemplari sul territorio, comincia a esserci anche questo tipo di problema. Un tipo di problema che ha il lupo chiaramente è anche l'incrocio con gli animali domestici. Questo è un aspetto che diciamo, la natura del lupo di per sé e del suo modo di cacciare, del suo modo di essere. Cosa è stato fatto a livello provinciale per fare uno studio approfondito su questo? E questo sarebbe molto importante capirlo. E se non è stato fatto, se c'è intenzione di farlo. Perché innanzitutto quello che dobbiamo fare, secondo me, è utilizzare risorse per ridare equilibrio al territorio, per evitare che nel futuro capiti di nuovo, oppure che capitino molto meno questi fenomeni. Di per sé questo non tocca solo di per sé il danno materiale che io posso subire perché un lupo mi entra nel pollaio oppure mi uccide il cane in cortile, ma mi tocca anche nel senso del pericolo nel momento in cui questi animali cominciano ad attraversare le strade di grande circolazione e cominciano quindi ad essere molto presenti in determinate zone, e lì il pericolo diventa ancora maggiore, se pensiamo, perché andare contro un animale di una certa taglia con un'auto o peggio con una moto o così, non è un'esperienza piacevole. Quindi tutto questo deve comunque essere di nostra diciamo, conoscenza, e dobbiamo approfondire l'argomento, ma molto velocemente, perché purtroppo non è che possiamo pensare di dire che uno studio di questo tipo possa durare 2 anni, cioè diciamo che dobbiamo farlo, dato per dire, in qualche mese, quindi dare delle risposte e cominciare a limitare. L'abbattimento selettivo, sterilizzazione, trasferimento di animali in aree dove non sono presenti e quindi possano creare un loro equilibrio, è tutto possibile. Chiaramente la prima ipotesi si tenderebbe sempre ad evitarla, dobbiamo però anche stare attenti anche al tipo di animale al quale ci troviamo di fronte. Sappiamo bene che si tratta comunque di canidi, non vengono vaccinati, non hanno determinate situazioni, quindi non sappiamo se hanno contratto delle malattie, se ci possono essere delle cose che possono essere diffuse. Secondo me dobbiamo approfondire molto questo. Sul tema risarcimenti, io comprendo che effettivamente la necessità di chi si sente danneggiato, e soprattutto magari economicamente, quando si tratta di un'attività produttiva, sia un elemento importante. E non lo metto in secondo piano, ma quello che ho illustrato prima dovrebbe essere, secondo me, il primo piano, il punto di vista principale.
Grazie, consigliere Gambarelli. Consigliere Menozzi.
Buonasera, anch'io ringrazio e saluto il pubblico, perché effettivamente è la nostra prima volta che abbiamo questa presenza e sicuramente per noi è motivo di grossa gioia. Non sottovalutiamo il tema, anche noi come gruppo di maggioranza non abbiamo per nulla intenzione di sottovalutare questo tema, che effettivamente ha portato delle situazioni nel nostro territorio spiacevoli e che vanno assolutamente monitorate. Il ragionamento che facciamo noi è diverso da quello che viene proposto in questa mozione, per questo motivo, perché reputiamo che alcune delle cose che vengono richieste, perché la mozione arriva delle richieste che vengono fatte a un ente, questo è l'ente dell'Unione, e reputiamo che le richieste fatte a questo ente, alcune di queste siano richieste che non sono esattamente da rivolgere a questa realtà. Comprendiamo il fatto che unire 3 comuni, come sanno in questo momento, quindi ampliare il territorio, offre sicuramente un'opportunità maggiore di cassa di risonanza rispetto a questo problema, che, ripeto, non intendiamo sottovalutare. Quindi il tema lo vogliamo affrontare e abbiamo conseguentemente da proporre al gruppo di minoranza alcuni emendamenti rispetto a questo tema. Cerco di andare subito nel concreto, così poi il dibattito si può sviluppare anche maggiormente, per cui propongo appunto una modifica di alcune delle parti del vostro documento, e per vedere se si può arrivare a condividere. Ne do lettura, Presidente, va bene? Ok. Richiesta agli organi competenti in materia rispetto alla presenza di lupi nel nostro territorio. Premesso che nel corso degli ultimi tempi si sono verificati sporadici casi di aggressione ad animali da parte di lupi spintisi verso centri abitati, ritenuto che la presenza di predatori nei pressi di centri abitati non vada sottovalutata, pur però non ritenendolo un imminente pericolo sociale, considerato che si sono svolte sui nostri territori momenti di approfondimento sul tema attraverso serate di sensibilizzazione. Nel settembre 2015, presso il CEA di Bolzano, serata conoscitiva della presenza dei lupi nel nostro territorio con la partecipazione del dottor Willy Regioni del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, iniziativa patrocinata dal Comune di Albinè. 15 settembre, presso il Parco di Montebello a Salvarano, serata dal titolo Uomini e lupi, una convivenza possibile lunga migliaia di anni, dalla biologia all'etnologia per sapere come vivere nel nostro territorio, con la presenza dei ricercatori Marco Galaverni, iniziativa patrocinata dall'Unione Contino Matildiche, si chiede che la Giunta si impegna a raccogliere informazioni su tale argomento presso gli organi regionali competenti, nello specifico presso il Servizio delle Attività Faunistico-Venatorie, al fine di restituire a questo Consiglio una corretta analisi del problema discusso. Questo emendamento ve lo proponiamo in, riscrivendo quello che avete proposto. Questa è la nostra proposta come gruppo. Cerco di entrare nel merito e cioè di presentarlo in modo tale da poi ampliare il dibattito.
Prego.
Bene, ascoltato la proposta del gruppo di maggioranza, penso che ci sia un punto di incontro che ho percepito dalle parole del consigliere Mulet, no? A prescindere che deciderete insomma come comportarvi rispetto all'ordine del giorno, cioè la necessità di avere maggiori informazioni, che mi sembra anche quella sollecitata dal consigliere Gambarelli e anche dal Canovi. C'è un problema alla base, che effettivamente alcune delle richieste contenute nel vostro ordine del giorno, anche volendolo fare, seppur non di competenza di questo ente, noi non abbiamo le professionalità per farlo, cioè degli addetti di tipo faunistico venatorio, noi non abbiamo nessuno al suo interno le professionalità per poterlo fare, e sarebbe comunque un'indagine che non potrebbe essere circoscritta al territorio che è di nostra competenza, cioè quello dell'Unione con le Matilde, perché sappiamo benissimo che questi animali percorrono centinaia e centinaia di chilometri anche solo in una sera, quindi deve essere obbligatoriamente un'indagine che abbraccia un territorio molto più ampio rispetto a quello dell'Unione. Quindi, visto che alla fine penso che la Giunta, quindi dovrò firmarla io questa lettera non di richiesta, comunque vado a finire la votazione, chiederei ai consiglieri che sono intervenuti proprio in funzione di costruirla in modo che possa dare gli elementi che anche voi vi attendete come risposta a chi ha strumenti sia professionali ma anche l'estensione territoriale giusta per poter affrontare questo problema, diceva bene Mulè, non è soltanto della regione della provincia di Reggio Emilia, ma riguarda anche Modena e Parma, quindi la regione, il soggetto, la Toscana nell'altro versante, è soggetto preposto. Quindi per riuscire ad avere elementi che diano anche risposta alle vostre domande, vi chiederei, nel momento in cui passasse un indirizzo come quello che il capogruppo di maggioranza ha rappresentato, cioè di una lettera che parte dalla Giunta, di farmi pervenire quali sono gli elementi. Ho capito molto bene quello del risarcimento del danno, io sono curioso di sapere, no, come possa avvenire il risarcimento di un danno provocato da questo caso, quello l'ho memorizzato, però anche gli altri interrogativi che voi avete, no, e che sono probabilmente interpretano anche quello che è uscito da diverse assemblee che si sono svolte con i cittadini, a cui magari anche i cittadini ci possono dare una mano, e costruirla, ecco, siete pregati di farle avere. Perché io cercherò ovviamente di ricomprendere tutto questo in modo da poter poi restituire, una volta ricevuta la risposta, e poi decidere insieme come procedere, no? Ricevuta la risposta punto per punto, non vorrei mai che partisse una lettera che magari lascia ancora degli spazi non coperti, no? Di formativi non coperti che invece voi desideravate coprire. Quindi se c'è questo rapporto di collaborazione, fatemi avere i temi, gli argomenti, li mandate via mail, e cercherò di farli rientrare all'interno di quella comunicazione, in modo che poi, a prescindere dal voto di stasera, possiamo ritornare sul tema con qualche elemento aggiuntivo.
Consigliere Gandapini.
Sì, no, tecnicamente volevo chiedere, cioè, emendamento. Non è una modifica, non è un'aggiunta o una riduzione del testo, cioè viene stralciato il nostro e quello è un controordine del giorno proposto, giusto? Perché non è un emendamento.
Lo leggo così.
Ho capito bene?
Posso...
Bertani,
grazie Presidente. Allora, come io sposo in pieno quanto detto prima di me dal Presidente dell'Unione e dal collega Menozzi. Allora, il tema è certamente, desta la nostra preoccupazione e è un tema che vogliamo affrontare. E penso che dal tenore degli interventi che ho sentito questa sera sia un tema che tocca un po' la sensibilità di tutti. Tutti noi abbiamo avuto la percezione di questa paura. Non dobbiamo muoverci, secondo me, in un quadro informativo incompleto, cioè noi dobbiamo conoscere, io sono il primo ad ammettere di non sapere come affrontare precisamente questo fenomeno, di non conoscere le dimensioni, di non avere dati sufficienti per poter capire anche che cosa si può fare delle varie attività che di solito si utilizzano per controllare la fauna, per fare in modo quantomeno di dare le corrette informazioni ai cittadini e far entrare il problema sotto un livello di guardia che non desti più preoccupazione. È certo che nella mozione presentata dal consigliere Moulet io vedo una grossa imprecisione, nel senso l'idea di affrontare il problema con gli strumenti operativi dell'Unione dei Comuni, che è sì un nuovo ente, ma è altrettanto vero che le competenze dell'Unione dei Comuni vengono ricondotte ai comuni stessi, ovvero l'Unione dei Comuni fa in modo associato cose per i comuni, non è un altro livello di governo che si sostituisce alla regione. La competenza faunistica e venatoria regionale, ed infatti presso le regioni sono le competenze tecniche di persone che ci possono aiutare a capire come è corretto muoversi in questo senso. E io vorrei capire su questo tema se diciamo così, il tema è sotto monitoraggio, ci sono dei dati, qualcuno lo sta gestendo. B, se qualcuno lo sta gestendo, quali sono le azioni che si pensano più corrette per gestire questo fenomeno. Secondo me la decisione riguardo a come affrontare il tema dei lupi all'interno di questo consesso manca di un elemento, cioè il servizio competente che dovrebbe essere seduto qua a fianco a noi, dopodiché se le risultanze sono importanti, secondo me si può anche invitare il servizio regionale a partecipare, magari estendendo questo invito anche ai cittadini, perché non conosco le competenze di ognuno di voi, io onestamente non me la sento di proporre nessun tipo di soluzione, faccio tutto un altro mestiere, quindi non ho le competenze. La cosa che posso dire dal consigliere comunale è che il tema esiste, il tema ci preoccupa, e su questo tema tra l'altro penso sarebbe anche un bel segnale se tutto il Consiglio dell'Unione incaricasse il Presidente dell'Unione, in questo momento la Giunta, a reperire le informazioni che ci servono presso il servizio competente in Regione e far da tramite, magari invitarlo qui, per poter avere un quadro conoscitivo più completo. Io non sono in grado di dire se la soluzione al problema è lo spostamento, cioè se anzitutto è un problema veramente fuori, sopra una certa soglia di rischio, se lo spostamento è la soluzione giusta, se la sterilizzazione, non lo so. Quindi, per non dire cose che non so, preferisco confrontarmi con chi invece di mestiere fa quello. E sul tema dei risarcimenti è un'altra risposta che non so dare, io onestamente non so dire chi risarcisce, dico solo che è la mia seconda preoccupazione, nel senso che vorrei cercare di evitare che si creasse la condizione per il risarcimento. Quindi, se affrontiamo insieme questo problema e lo risolviamo, evitiamo che si crei il problema del risarcimento, quindi è una domanda che può anche rimanere in evasione. In ogni caso è una domanda che io farei al servizio regionale, perché non lo so, non so dirvi chi risarcisce in questi casi. Quindi diciamo, auspico che la maggioranza ha rilevato delle non correttezze nella mozione presentata, pur condividendo appieno lo spirito, non si può chiedere a quest'Unione A di intervenire, B di intervenire senza un quadro conoscitivo preciso. Questi sono i due rilievi che noi facciamo, quindi sullo spirito ci stiamo, però il primo passo secondo noi è quello di dire Presidente, chiedere al Presidente dell'Unione di andare a prendere le informazioni giuste necessarie al servizio e poi riportare in questo Consiglio. Non ci vogliono tempi biblici, insomma, una questione di qualche settimana, un mese al massimo. Si possono avere le informazioni che ci servono anche ad avere maggior contezza del problema.
Grazie, consigliere Bertani. Consigliere Moulet.
Io vorrei ringraziare, insomma, tutti i presenti, perché, come ho colto, c'è uno spirito di comprensione del fenomeno e insomma dalle dichiarazioni che ho sentito c'è un'intenzione reale nello smuovere qualcosa. Almeno abbiamo constatato che è un problema che c'è reale, sentito, e qui ci sono appunto dei cittadini che lo testimoniano, però non vorrei che finisce tutto in parole, insomma. E quindi noi abbiamo provato a scrivere abbiamo provato a scrivere qualcosa, un documento per denunciare il fenomeno, poi ci rendiamo conto che quelle che sono le considerazioni finali ci siano qualche magari imprecisioni nei punti dove questa unione non può intervenire. Però il primo passo appunto sarebbe quello di informarsi maggiormente, avere dei dati conoscitivi maggiori, come avete detto anche voi, insomma, per affrontare il problema in maniera concreta. Quindi io ringrazio tutti voi, perché dalla precedente mozione che abbiamo presentato a Vezzano, almeno qui ci si è data una risposta di buon senso, insomma, sul tema, dato che ci avevano detto che il problema non c'era. E quindi noi speriamo che ci sia veramente un auspicio, una voglia di rendere, insomma, di rispondere a questi cittadini che sono qui presenti, di rispondere in maniera reale e non ritrovarci fra 3-4 mesi a ripetere le solite cose.
Sì, allora, indubbiamente un risultato è stato ottenuto almeno questa sera. Mi sembra che al di là di quelle che possono essere le imprecisioni o la provocazione anche contenuta per questa mozione, che era comunque intenzione di stimolare un dibattito e una presa di coscienza un po' da parte di tutte le forze politiche dei tre comuni dell'Unione. Quindi, da questo punto di vista io mi sento soddisfatta, perché c'è stata finalmente una presa di posizione, poi per forza di cose, alla luce di questa mozione che abbiamo presentato. Non sono altrettanto soddisfatta, cioè andando al merito, cioè allora io questa mozione noi l'abbiamo depositata molto tempo fa, c'è stato una capigruppo la settimana scorsa in cui se ne è discusso, se ne è parlato, solo qui questa sera ci viene proposto un emendamento che in realtà è una vera e propria altra mozione, ordine del giorno. Quindi insomma, secondo me, se c'era la volontà anche da parte vostra di affrontare, come poi è emerso nel dibattito, insieme il problema, lo si poteva fare anche leggermente prima di questa sera. Detto questo, forse che non sia il caso, ma adesso poi magari ne possiamo un attimo discutere, possiamo fare anche una brevissima pausa, perché voglio confrontarmi anche con i colleghi e con il pubblico, che non sia il caso forse di condividere insieme un documento, magari ritirando, sospendendo questa nostra mozione, in modo da formulare qualcosa tutti insieme, anche con le altre forze di minoranza, i cui capigruppo sono intervenuti precedentemente, di modo che si possa dare un mandato, tra virgolette, collettivo al Presidente dell'Unione dei Comuni, che in tempi, insomma, rapidi, il più possibile, possa fornirci dei dettagli, delle informazioni, si possa anche organizzare un evento aperto al pubblico, alla cittadinanza, come è successo una settimana fa, pochi giorni fa, su a Castelnuovo Monti, insomma, per fare un qualche cosa di condiviso. Però, ripeto, mi è piaciuto e sono soddisfatta del fatto che finalmente si sia preso atto che il problema esiste, che non sono, ecco, le isterie di qualcuno, ecco, e quindi il problema esiste, va affrontato in tutti i suoi aspetti. Grazie. Dopodiché chiedo subito sì, un minimo di sospensione, perché sì, vorrei un attimo confrontarlo.
Posso, scusate, così la sospensione sarà positiva. Grazie, Presidente. Ricordo positivamente le parole che ha detto Liana Casini, secondo me ha indicato la strada giusta, secondo me. Adesso facciamo una sospensione. La riscrittura di un documento che possa essere unitario deve come condizione sospendere, almeno in questa fase, poi le forze politiche sono ovviamente dopo, in un secondo momento libere, una volta che avremo delle risposte,
se non saranno esaustive e quant'altro, ogni forza politica, no, fa la sua, dice la sua opinione. Però in questa prima fase, visto che conveniamo sulla necessità di avere informazioni e sulla richiesta di avere qui magari qualcuno, no, del mandato del servizio regionale, come il governatorio, con quale anche interloquire, io, ecco, se ci sono le condizioni, lavorerei a un ordine del giorno che dice questo, perché se ci mettiamo a inserirci altre cose, dopo non ci troviamo d'accordo. Quindi stiamo su questo primo step, cioè le domande da fare, le informazioni da avere e la richiesta di un incontro, di un consiglio in cui partecipa, come è capitato tre volte, un invitato esterno. Se stiamo su quell'oggetto lì, secondo me le condizioni ci sono per fare un ordine del giorno comune. E poi eventualmente alle risposte, a seguito di quelle che saranno le informazioni ricevute, ognuno tirerà le sue conclusioni e farà la sua proposta, ecco, no? Se non sarà soddisfatto o non soddisfatto. Però in questa fase, forse, preliminare, è bene che ci sia un documento unico che prima tutti noi conosciamo meglio alcuni aspetti prima di esprimerci.
Allora, sospendiamo per 5 minuti l'assemblea per i clienti.